egregio professore, abbiamo compiuto con il desiderio dell'intelletto, quindi è un percorso di secoli, di millenni, un grosso grazie sostanziale e un interessato arrivederci. I suoi giovani mi sono sempre piaciuti, giovani tra virgolette, studenti dell'Unicre. Grazie.
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 Sotto vedo visto che
non sapeva, mi sa che c'è una cartellina che raccoglie ovviamente gli edifici di quelli degli anni
scorsi. Anche lei, ma perché noi insegnanti
oggi mi sono portato la bottiglietta dell'acqua.
Allora senta professore, ricordandole che ambasciatore non porta pena, a grande richiesta lei riuscirebbe l'anno venturo a farci qualche lezione in più?
L'ha già detto,
è un problema.
Quando va in pensione
aspettiamo molto presto, molto presto, molto presto, anche perché
invece che cominciare all'inizio di febbraio in più sarebbe qualche lezione di gennaio,
e questo si potrebbe fare, diciamo. Questo sì. Poi io non so per quanto riguarda l'organizzazione. Per quanto riguarda anche i corsi di altri colleghi, perché io vi ricordo che è vero.
Ma intanto bisogna che ci sia la materia prima. Se lei dice di no, non c'è bisogno di preoccuparci di aule o di altro. Se invece dice di sì, c'è la possibilità di trovare una via, no?
Due lezioni.
Qui per esempio la possibilità.
Il primo anno addirittura eravamo in tre, poi in due,
la professoressa era 99,
sì,
perché dopo con la fine dell'anno eravamo nel corrente di Giordano Bruno.
Sì, così
tutto scritto tutti gli appunti sono
sono passati infatti 10 anni.
10 anni della nostra vita,
sono passati 10 anni della nostra vita,
siamo andate a vedere prima.
A proposito di tempo, entrando subito in plotino, sapete che io amo subito entrare nell'argomento e non perdere tempo, perché il nostro tempo è molto limitato. Sul tempo, vi leggo qualcosa sul tempo, dopodiché riprendiamo tutto il discorso, perché no? Il tempo cronologico è una ripetizione, però è il tempo. Da che cosa nasce il tempo, la temporalità? Perché è chiaro che parlando del tempo si ha a che fare immediatamente con la vita e con la vita nel nostro mondo, no? E quindi una riflessione sul tempo è una riflessione fisica, no? Tutti quelli che studiano fisica sanno quanto sia importante la categoria del tempo, no? per questa disciplina. Quindi non vado al di fuori dell'argomento, del tema, cioè l'idea di natura è nella filosofia di Plotino e le implicazioni nell'ambito etico, antropologico, e lui dice: la temporalità nasce dall'attività stessa con cui l'anima crea. L'anima è la terza ipostasi, uno, intelletto, il nous, l'anima. L'anima, quindi, con la A maiuscola, no? Crea il mondo fisico. Cioè la temporalità, il tempo, nasce dall'attività stessa con cui l'anima crea il mondo fisico, ossia qualcosa che è altro dall'intelligibile, che invece l'intelligibile, il nous, il pensiero, che contempla unicamente l'uno, no? L'intelligibile che invece vive nella dimensione dell'eterno, no? Se il nous, che è logos, che è appunto pensiero, che è l'idea che contiene in sé tutte le idee possibili, e l'intelligibile, l'intelligibile vive nella dimensione dell'eterno, che è la dimensione nella quale Aristotele faceva vivere Dio, no? Primo motore immobile, no? Assoluto principio, ma motore immobile. Se motore immobile, quindi non soggetto al divenire, in una dimensione eleaticamente stabile, permanente, della eternità. E Plotino pensa la dimensione dell'eternità come la dimensione propria del pensiero, dell'intelletto, no? Con la I maiuscola, del nous, l'uno, e al di sopra perfino della eternità, potremmo dire, no? Dato che di lui non si può dire se non a negativo, per analogia, eccetera. A far nascere il divenire, il tempo, è l'attività dell'anima, non l'attività nella relazione dell'anima, terza ipostasi, con il nous, la seconda, dato che questa attività è un'attività puramente contemplativa, ed essendo un'attività contemplativa è un'attività che è propriamente intelligibile, no? Ha a che fare con l'idea che è sempre unica, immobile, eterna. Allora, in relazione quella, no? Quel legame che si stabilisce tra l'anima universale e il nous, non c'è tempo. L'anima vive nella dimensione, anche proprio della dimensione dell'eterno, la sua relazione con l'uno, la sua relazione col pensiero, ma nella sua relazione, no? con l'ipostasi inferiore, con l'emanazione inferiore, cioè con il mondo, con la natura, ecco che questa attività produce il tempo, produce il tempo. E allora torno qui a leggere: l'anima è quindi colta da desiderio di trasferire in un diverso, che è il mondo come molteplice, come diverso, no? Rispetto all'uno e all'omogeneo, no? Che sono le qualità proprie del nous. Non parliamo dell'uno. L'uno. Ripeto, l'anima colta da desiderio di trasferire in un diverso la visione di lassù, la visione di lassù, non paga di veder tutto nella simultaneità, esce dall'unità, questo prodos, diciamo, questa uscita, no? Esce dalla qualità propria del nous sovrastante, ripeto, non parliamo dell'uno, che è l'unità, che è l'unità, esce dall'unità, perché una è l'anima universale, avanza e si distende in un prolungamento, in una serie di atti, che si succedono l'uno dopo l'altro, e pone così in successione di prima e poi ciò che tutto insieme e simultaneo è nell'eterno, cioè a livello intelligibile nel nous, no, nell'intelletto, e a livello ancora superiore nell'uno. Ciò che nell'uno, no? E per emanazione nell'intelletto è intero, omogeneo, uno, unico, no? Stabile, no? E loro riescono con una attività interiore a cogliere la diversità nell'unità. Ecco che invece l'anima riesce, come dire, a tirar fuori questa molteplicità che coglie contemplando l'uno, no? Il termine proprio neoplatonico, plotinico, è contemplazione, questa l'attività fondamentale, no? Che poi ci deve riguardare, e quindi attraverso questa attività verso il basso non fa altro che diramare, no? da questo tronco unico là il molteplice, il diverso, e la diramazione pone il tempo inteso come il differenziarsi, no, del poi rispetto al prima, no, del nuovo poi rispetto al poi precedente, no, che è il primo, il prima rispetto al nuovo poi, se è chiaro. Quindi il tempo che viene inteso come la temporalità, no? Quindi come questo succedersi di istanti, no? Di eventi, no? Per cui si può avere la consapevolezza, l'anima stessa prima di tutto, ad avere la consapevolezza, no? del flusso temporale, un flusso unico, anche questo, perché il flusso è unico ma caratterizzato dal molteplice, no? Come una proiezione cinematografica, unica è la pellicola, no? Ma sono tanti fotogrammi, ecco, unico e molteplice, no? Unico e molteplice, laddove invece come viene concepita la relazione tra unico e molteplice da Plotino, e come viene dedotto, no? Per processione, no? Per emanazione il diverso dall'uno. Ciò che nel mondo è temporalmente unico e molteplice, no? unico e molteplice, nell'intelletto universale è unico trattino molteplice, dove il trattino vuole indicare la compenetrazione del molteplice con l'uno. Ma si tratta, vedete, in questa concezione di pensare la molteplicità e quindi il tempo, no? Quindi il tempo come il risultato di un processo di uscita dell'uno da se stesso, no? L'uno che diventa l'uno che diventa i più, i molti, i tanti, no? Gli infiniti nel numero, no? Gli infiniti nel numero, gli illimitati nel numero, è l'uno che produce. Ecco, un'idea che in qualche modo era già presente nel pitagorismo, nella filosofia pitagorica, che pensava all'archè come il principio di tutte le cose, il principio di tutte le cose è il numero uno, dal quale viene fuori la diade, no? 2, poi il 3, il 4, ma prima di tutto l'uno, è la molteplicità degli enti numerici, e quindi nella concezione pitagorica degli enti reali, no? Che si identificano con gli enti numerici, è il risultato di questa apertura, no? Di questa apertura dell'uno che si fa più. E così nasce il mondo fisico per Plotino, dentro questa concezione spiritualistica, idealistica, no? Idealistica. Questa concezione spiritualistica non è un mondo fisico sempre stato come pensava Aristotele. Per Aristotele la physis, la natura, è sempre stata ed è caratterizzata da l'ordine, no? Questo lo pensa nella sua concezione ottimistica Aristotele, no? Dall'ordine, un ordine di enti fisici costituiti ognuno di essi, no? In quanto ognuno di essi è sostanza prima di forma e materia, no? Di forma e materia. Quindi è vero che questo mondo è un mondo di enti formati, che si presentano come forme. Abbiamo visto che le forme sono le specie, le forme sono le specie. Quelle qualità comuni, no? Che le definizioni delle specie esprimono, la differenza specifica. Quindi è vero che per Aristotele gli enti sono forme, ma gli enti sono forme che non possono vivere senza la materia, e di forme, no? Di forme che non esistono in un altro mondo diverso dal mondo fisico. Forma uomo vivifica gli enti fisici, no? Che noi definiamo esseri umani. La forma abete gli enti fisici che noi definiamo abeti, non è che si dia platonicamente l'idea, no? La concezione secondo cui queste forme esistano e provengano, no? Da un altro, esistano o provengano da un altro mondo, perché per Platone sulla base di quelle forme universali che sono nel mondo idetico, il demiurgo ha forgiato, no? questo mondo sensibile, il mondo sensibile, no? Trovandosi una materia prima, una ile, no? originaria, e le forme sono lì. Per Plotino neoplatonico, non a caso, neoplatonico ma non platonico, non c'è una scissione netta, non c'è una cesura netta tra il mondo fisico, quello nel quale viviamo, tutti gli episodi della nostra vita, dalla nascita, no? alla morte, e poi non c'è scissione netta tra questo mondo e appunto un altro mondo, il mondo iperuranico, la maniera di Plotone. Per Plotino c'è continuità, no? C'è un continuum che un continuum nella diversità delle ipostasi, no? Ma il formale impregna l'intera realtà, tutta la realtà, no? Il formale, le forme sono prima di tutto come idee omogenee e unite, no? Nel pensiero dell'intelletto universale, l'anima le contempla, l'anima le dispiega e dispiegandole fa apparire il mondo molteplice, il mondo fisico. Ripeto, è chiara la differenza con Aristotele, no? Chiarissima la differenza con Aristotele. Per Plotino questo che cosa vuol dire? Vuol dire che esiste una gradazione attraverso cui si presenta la forma, no? Una gradazione attraverso cui si presentano le idee, no? Se si presentano nella forma unitaria, no? Nel pensiero, il nous, no? Emanato dall'uno, e si presentano pensate nella diversità dall'anima universale, le forme permeano il mondo nel quale noi siamo noi stessi. La materia è l'ultimo circolo della emanazione, l'ultimo circolo, no? Ricordate l'analogia del sasso portato è l'ultimo circolo, quello che confina con il non essere, no? Viene a identificarsi con non essere, con Plotino viene a identificarsi con non essere. Questo mondo è il mondo dove si attraversa appunto essere e non essere. È il tempo, il concetto di tempo da cui siamo partiti è impensabile, motivo per cui il venerando e terribile Parmenide lo escludeva, no? E invece Eraclito, no? lo riteneva come fondamentale legge, no? di tutte le cose, il tempo è proprio il risultato di questa compenetrazione di essere e non essere, no? Che ci appartiene come esseri fisici, che appartiene alla physis, al mondo, no? Di essere e non essere, no? Va bene. Pensiamo al presente stesso, no? E quindi di come Platone Plotino riconosce che la realtà è data dalle forme, la realtà è forma. Per Plotino la realtà con la R maiuscola era quella del mondo eidetico, le forme ideale, un mondo edetico. Il mondo fisico è in realtà una realtà separata, nettamente separata, no? Dicevo prima, per Plotino il tutto è forma, anche se a mano che si scende nella scala gerarchica delle ipostasi, da quelle più vicine all'uno, no? Quelle quindi più illuminate e più luminose, no? A quelle meno illuminate, perché le più lontane, no? Nel globo luminoso, no? Nel globo luminoso proiettato, no? Dall'uno, proiettato dall'uno, proprio gettato all'esterno dall'uno, queste sono il mondo fisico come ipostasi più esterna, quella più oscura, no? E quella più tenebrosa, e lì la forma si inlanguidisce, no? Scendendo lungo la scala degli enti con la E maiuscola, no? Delle ipostasi. La scala, possiamo parlare di una scala, anche questa è una metafora fortemente presente in tutte le filosofie neoplatoniche, no? Quelle che, sia del tardo antico che del medioevo e del rinascimento, no? La metafora della scala. La scala degli enti, la scala degli eoni, la scala delle ipostasi, no? La scala, ci sono dei gradi ma uniti fra di loro, no? Come sono i gradini di una scala, uniti fra di loro, nessi. Ecco perché parliamo di una realtà continua che a mano digrada, no? E si languidisce fino a scomparire nel nulla, come la luce scompare nel nulla, e quindi abbiamo il buio, la tenebra, che non è in quanto è ente, ma è in quanto privo di ente, in quanto privo di luce, no? E così il non essere non è il non essere. Non è in quanto ente, no? Il non essere non è in quanto non ente, ecco. In quanto non è nemmeno la forma più illanguidita, no? Meno apparente, no? della forma originaria. Ecco. Il mondo fisico e gli esseri umani che vivono in questo mondo fisico sono fatti di questa sostanza, no? Sono fatti di questa sostanza doppia, o meglio, sono fatti di questa sostanza una. Non è una contraddizione, doppia nel senso questo incontro di tenebre e luce, ma una volta capito che le tenebre sono mancanza di luce e che esiste soltanto la luce, allora dobbiamo pensare con Plotino che tutto quello che ci circonda, noi stessi, siamo, anche se in modo fiocco, luce, no? E quindi anche forma. Attenzione a questa, no? A questa apparente contraddizione. No? E quindi alla soluzione, no? Di un problema che deriva da un fatto logico in ultima analisi, cioè dall'ammettere l'esistenza della luce e delle tenebre, ammettere l'esistenza dell'essere e del non essere, dal dire. E dal dire luce e dire tenebre, dal dire essere e dire non essere. Ma se non essere non è, in quanto è non essere, e il buio non è in quanto non è luce, no? Ecco che tutto è uno, tutto è luce, anche la luce più fiocca che ci appartiene, no? In quanto enti di questo mondo. Ecco, questo come esordio da cui possiamo capire la risposta che dà Plotino alla domanda originaria: chi siamo e da dove veniamo, no? E quindi la domanda: qual è il compito che ci spetta, no? in questa nostra vita, in questo nostro mondo, e che relazione dobbiamo stabilire con diversi ordini della realtà e con questa realtà stessa, quindi con il mondo fisico, con gli altri esseri umani, no? Quindi con la società, con gli altri esseri umani, con la società. So se c'è una domanda.
Dire, sì, lei ha detto che per Aristotele la physis tua c'è sempre stata, ma cosa vuol dire che è eterna?
Il mondo è eterno per Aristotele.
Il mondo è ecco perché ho sempre sentito che i greci non hanno il concetto di eternità.
Non è vero?
Non è vero? Ecco, no, volevo chiarire questa cosa, perché no, l'ho sentito dire da professori, da persone, non voglio dire, che non hanno questo. Invece.
Leggiamo Parmenide che all'inizio della storia della filosofia. No? Il poema di Parmenide, troviamo il termine eterno, no? attribuito a ciò che il viandante, no? In quel poema, in fin dei conti, vengono presentate le due vie, no? Della ricerca possibile, e beh, la dea dice: una è quella, tanto per rispondere, no? Di chi cerca il mondo del divenire, quindi il mondo della molteplicità, e l'altro invece che afferma essere tutto eterno, unico, immobile. Parmenide dice finito, perché il mondo, ecco, il mondo l'uno di Parmenide è l'uno finito, forse sulla Melisso invece l'allievo di Parmenide addirittura pensa a uno infinito, sempre immobile, sempre eterno, però avanza l'ipotesi della infinitezza dell'uno, mentre il maestro Eleate, con l'attributo della finitezza o dell'infinitezza, certo, e allora qui è giusto, ovviamente cambiando l'attributo, la qualità, ricordare che per i greci l'infinito non è che non fosse concepito, era concepito come illimitato, aperon, no? Quindi senza limite, peras è limite, il senza limite, e quindi non definito, il non compiuto, l'incompiuto. Allora come può essere eterno qualcosa che è incompiuto, che ha bisogno ancora di tempo per compiersi? No? Motivo per cui Parmenide affermava la compiutezza e quindi la finitezza intesa di compiutezza, di determinatezza dell'uno. L'uno è chiaro, l'essere che è uno, è chiaro, è non molteplice. E, ecco, e, tornando a Plotino, ecco quindi quello che volevo dire, ecco, su questa natura che emerge dall'attività dell'anima, che contempla l'idea, no? Le idee presenti nell'idea perché in un sé è pensiero e insieme pensato, no? È il Dio di Aristotele, no? Pensiero di pensiero, ma è pensiero di pensiero, nel senso è pensiero e insieme pensato. Il nous di Plotino, la seconda ipotesi, è insieme pensiero, no? Il pensiero pensante che pensa se stesso e quindi i pensieri, i logo, le idee, no? Sono tutte dentro di sé. Non c'è quella dinamazione, no? Che dicevo prima, e contemplando l'uno, no? L'ipostasi superiore, si mantiene nella sua, no? Quella proprio la permanenza, no? Monè in greco, si mantiene in se stesso, contemplando l'uno, e resta lì uno, cioè, no? Intelligibile. L'anima universale che procede, no? per emanazione dal nous, quindi nella attività verso l'inferiore, no? Verso il piano inferiore, invece se contempla l'uno in questo modo, mantiene la sua unità, no? Nella attività verso il piano inferiore, dà vita al mondo, no? In questa diramazione, che è quello che dicevo prima, non sto a ripetere. E il mondo fisico deriva da ciò. Allora, ma dicevo, è il mondo fisico, non è altro che il risultato di questo illanguidirsi di forme, ma dappertutto c'è forma, eh? Dappertutto c'è forma. E se forma è buono e bello, no? Questo concetto positivo, no? Questo concetto positivo è un concetto che Plotino ovviamente eredita da tutta la filosofia antica, in particolare dalla filosofia platonica, no? Se tutto ciò che è formale è forma, perché forma significa unità, non dimentichiamo che il carattere principale della forma è l'unità, no? Non è altro la forma che la prole migliore dell'uno, in ultima analisi, no? E porta con sé questo gene, no? Questo corredo cromosomico, questo DNA, no? Originale, l'uno, che è il valore sommo, l'uno, no? Ecco. La forma porta con sé questo valore sommo che è l'unità, no? Che è l'unità. E quindi questo valore sommo appartiene anche agli enti fisici, seppur ultime irradiazioni, no? Ma appartiene. E allora il bello e il buono, che è proprio del formale, no? Sono rintracciabili con uno sguardo particolare, che è lo sguardo semplice, lo sguardo di chi è capace di unificare, no? Lo sguardo della semplicità, attraverso lo sguardo della semplicità è possibile cogliere, no? Quindi l'importanza dentro la filosofia neoplatonica di una attività libera, la libertà per Plotino corrisponde, la libertà è la forma migliore attraverso cui si può esprimere l'essere umano, no? E la libertà si estrinseca proprio nella ricerca del bello e del bello e del che è il bene nella natura, perché la natura è forma, La natura è forma. Perché la natura è bello e bene. La concezione di Plotino è, per quanto riguarda il mondo fisico, una concezione complessa. Certo, il mondo fisico è l'ultimo anello, no, dell'emanazione, no? È prossimo lì a non essere, si dilegua, no? Dilegua nel non essere, però per quello che è continua ad essere forma e quindi continua ad essere bello e bene. E questa concezione è chiaramente una concezione ottimistica, positiva della natura, molto diversa dalla concezione che molto spesso si attribuisce, no, a Plotino, una concezione dispregiativa della natura. È vero che vedremo, l'uomo ha il compito, no? Ha il compito di lasciare questo mondo, no? Di lasciare questo mondo, ma non perché questo mondo sia un mondo da dispregiare in quanto negativo, in quanto malvagio, frutto di un creatore malvagio, no? Ecco, è importante questo, perché poi nella vita di tutti i giorni, no, se si ha una concezione corretta proprio da un punto di vista neoplatonico, si apprezza il mondo nel quale si vive, no? O comunque non lo si offende ritenendolo il risultato del maligno, come invece facevano negli stessi anni in cui viveva Plotino gli gnostici, no? Fatto riferimento, no, al clima particolare, molto complesso da un punto di vista filosofico e religioso, no, del terzo secolo dopo Cristo, e poi nei paesi del Medio Oriente, dall'Egitto alla Siria, all'Anatolia, anche la stessa Grecia, no? La stessa Grecia, cioè con la diffusione di religioni diverse, tra cui il cristianesimo, i cristianesimi. Ed è in questo periodo che si diffondono anche filosofie gnostiche, che hanno avuto molta fortuna nel tardo antico, e che presentavano una concezione proprio dispregiativa della natura, del mondo, e invitavano quindi i propri fedeli, perché si tratta di una religione, a effettuare un percorso catartico, no, di purificazione. Quindi che doveva prevedere proprio l'abbandono di questo mondo, ma perché questo mondo è il frutto della creazione di un demiurgo malvagio, no? Che nella sua eterna lotta, no, con il Dio del bene. Poi loro vedevano, gli gnostici, che erano anche cristiani, ed erano un filone, come dire, del cristianesimo di questi secoli, quindi vedevano per esempio nella differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento proprio la differenza tra due modi, no, di concepire il divino, e quindi proponevano ai loro fedeli tutta una serie di, di riti e di comportamenti che avevano come obiettivo proprio la scissione dal mondo, no? attraverso proprio la denuncia stessa di questo mondo. Per Plotino invece il compito dell'uomo certamente è inteso come anima, perché l'uomo è anima, e anima che viveva, perché in un bel passo dell'Ennea si pone le domande: da dove veniamo, no? Noi veniamo dall'anima universale, perché poi l'anima universale anche viene tutta gerarchizzata al suo interno, no? L'anima universale, no? Diverse sottoipostasi. E poi l'allievo Porfirio, quello che ha poi pubblicato, no, trascritto le Enneadi e le ha pubblicate, Proclo, poi gli altri neoplatonici, e la elaboreranno addirittura proprio delle gerarchie, no, dell'anima. Comunque, gli uomini, gli esseri umani sono anime. Appartengono all'anima, vengono dall'anima universale, e sono qui perché come l'essenza dell'anima universale è quella di animare, no? Di muovere l'universo fisico, il nostro compito è proprio quello di il nostro compito qui è razionalizzatore, no? È razionalizzatore e organizzatore. Però è chiaro che sentiamo la nostalgia dell'anima, di quel livello, no? Di quella ipostasi. E sentiamo la nostalgia dell'anima. Vi ripeto, il valore, l'essenza di tutto ciò che è processato, è emanato dall'uno, è l'uno, è l'unità, no? È l'unità. E il compito dell'uomo è quello di portare il molteplice all'uno, di cercare il bello e la forma che è nell'uno, no? Di convertire il molteplice all'uno, di operare, e in questo modo di realizzare lui, no? Una conversione, no? Se il processo emanativo è un processo di diversione, di diramazione, no? L'attività, ecco, quella che non riesce a fare la natura di per sé, ecco, no? Che dilegua nel nulla, riesce a farlo l'uomo, in quanto anima, no? Le anime, quelle, come dire, di prendersi cura, no? È un termine che poi arriva fino ai nostri tempi, alla filosofia dei nostri tempi, no? Ad Heidegger, di prendersi cura di questo mondo, e prendersi cura di questo mondo significa aiutare, no? questo mondo diramatosi a raccogliersi nell'uno, no? Nell'uno, a tornare ad essere uno, no? In un processo ascendente rispetto a quello della diramazione, che è discendente. Quindi ecco il termine conversione, no? Al termine diversione, qui diciamo che l'uomo realizza quest'opera di conversione, ma per prima cosa la deve realizzare in se stesso e per se stesso, no? Considerato che egli stesso vive la scissione, no? Dall'uno. nella molteplicità, e quindi quella, quel carattere esistenziale, l'esistenza caratterizzata dalla divisione, dalla scissione, no? Dalla scissione. L'armonia è l'obiettivo, no? L'armonia, quindi l'unità, la realizzazione dell'unità. E questo in tutte le attività umane.
Questo compito dell'uomo di convertirsi.
E di convertire, convertire e sì, convertirsi.
Certo. Cominciare da sé, lei ha detto, per fare.
Per finire a sé, attenzione, perché noi,
sì, ma
secondo
Plotin,
prego.
Non riesco a chiedere. Questo compito che l'uomo ha è anche la sua speranza.
Il termine speranza è un termine cristiano.
È anche il suo obiettivo, il suo scopo?
Sì, deve essere il suo scopo, la sua attività, okay. Il suo dovere.
Questo che sono riuscita a dire.
Sì, il suo dovere.
Il suo dovere che però è anche
certo,
il suo obiettivo.
Che è il suo obiettivo, che è la sua, il suo carattere, che è la sua libertà che glielo dice. Ecco la differenza tra gli enti fisici che prossimi al cioè veramente prossimi al nulla, no? Quasi per forza di inerzia non riescono a rientrare, no? Non riescono a rientrare, sono necessitati, ecco, necessità e libertà, no? L'altra cosa. Come viene spiegata questa cosa? Sono necessitati a scivolare nel nulla, no? E gli esseri umani intesi come anime hanno invece la libertà, come ce l'ha l'anima procede, si apre verso la natura, ma poi si raccoglie, o meglio, si apre proprio perché si raccoglie in se stessa contemplando il nous, no? Ed è il compito, il dovere, la libertà, per questo dico la libertà, perché la libertà implica un'attività, no? Un'attività, cioè è l'attività dell'essere umano che è attività libera, nella consapevolezza, adesso arriviamo a uno degli ultimi punti, nella consapevolezza a distinguersi da tutti gli enti della natura che invece, ripeto, sono portati necessariamente a scivolare verso, no? verso il buio, a scomparire, no? nel buio, e l'essere umano invece ha questa libertà e ha questo potere, può, chi non fa scivolerà con il resto, può. E può come? Recuperando il carattere proprio delle prime ipostasi, no? Delle prime ipostasi dell'uno. L'unità. Cioè, da quando ci si sveglia a quando ci si addormenta, e anche possibilmente nel sonno, bisogna pensare a unificare, a riunire tutte le parti nelle quali si è frantumato nella vita la nostra anima, noi come anime, noi ci siamo frantumati perché viviamo gettati, no, in questo mondo. Vedete, ci sono termini che sono termini di Plotino, no? Ma sono termini che poi si ritrova nella filosofia di Heidegger del Novecento. Ci siamo gettati in questo mondo, d'accordo? E gettati in questo mondo significa frantumati, no? Frantumati. Bisogna raccogliersi, e raccogliendoci nell'uno, e quindi pensare sempre all'unità come il valore, l'unità come il valore superiore, raccogliendoci noi raccogliamo il mondo e facciamo sì che il mondo possa convertirsi, lui che non può, il mondo fisico, gli enti fisici, possa convertirsi all'uno, no? Possa convertirsi all'uno e quindi possa operare quel rientro all'uno, no? Sta luce che raggiunge le estremità ma poi si piega, no? Si piega e poi ritorna, no? Verso la fonte luminosa. Ecco, l'uomo ha questo potere, ma il potere prima di tutto lo deve esercitare nei confronti di se stesso, come attraverso la conoscenza, attraverso la contemplazione. Sia chiaro, la contemplazione è proprio l'attività delle ipostasi. Ho detto, il nous cosa fa? Contempla l'uno. No? Anzi, come emerge? Attraverso un atto di contemplazione. No? L'anima, attraverso un atto di contemplazione, contempla il nous. No? Le anime, gli esseri umani, no? Se vogliono realizzare il bene e il bello, devono contemplare. Che significa contemplare? Contemplare significa riportare proprio il molteplice nell'uno, che sia se stessi nella propria anima. Contemplare significa riportare il se stessi divisi, no? In se stessi consapevolmente intesi come unitari, no? E in questo modo, attraverso questo atto, che è un atto mistico ma razionale, perché attenzione, si pensa alla filosofia plotinica come una filosofia irrazionale, perché a un certo punto Plotino dice che il saggio, rientrando in sé, no? Rientrando in sé, quindi cercando l'unità in sé, nella propria anima, coglie l'unità del mondo, coglie l'unità del pensiero, coglie l'unità dell'anima, coglie l'unità dell'uno, no? Coglie l'unità dell'uno. Quindi in una esperienza che è un'esperienza estatica, ecstasis, l'andar fuori di sé. Allora, il termine fa pensare ad un'esperienza arazionale, e invece l'esperienza dell'estasi, cioè il risultato finale, potremmo dire, compiuto della contemplazione, è un'esperienza iperrazionale. Il Plotino resta razionale fino alla fine. È un atto della mente, quella dell'esperienza del trovarsi nel tutto il tutto, quindi nell'uno uno. No? È un'esperienza della mente, non è un'esperienza che va al di fuori della mente, non è possibile al di fuori della mente. Questo anche per tenere la distanza da tante interpretazioni irrazionalistiche, no? della mistica, perché no? Di Plotino. Con la semplicità dello sguardo interiore, e che uno sguardo che è uno sguardo razionale, l'anima coglie se stesso, riporta, così come dice, dopo dice, come chiude l'Enneadi. Ed ecco, dice Plotino, proprio nella chiusura, dice, ed ecco la vita degli dèi e degli uomini divini e beati. Gli dèi al plurale, è un filosofo pagano, dicono che sia l'ultimo dei grandi filosofi pagani, ma ce ne sono stati altri che sono stati molto così, rimpiccioliti. Ripeto, e non interrompo qui il pensiero di Plotino, ed ecco la vita degli dèi e degli uomini divini e beati, due punti. Separazione dalle restanti cose di quaggiù, vita cui non aggrada più cosa terrena, fuga da solo, con la S minuscola, a solo con la S maiuscola. È chiaro chi è il solo con la lettera minuscola e il solo con la S, con la lettera maiuscola, l'anima individuale, no? il singolo, no? Il saggio, il Dio, perché dice ecco la vita degli dèi. Gli dèi anche intesi come come la diramazione dell'anima universale, no? in tanti ipostasi, le ultime ipostasi sono appunto le anime umane. Possiamo tornare con la mente al mito dell'auriga, no? Di Platone, dove nel racconto, nel mito, gli uomini prima di incarnarsi si trovano a vivere nella pianura della verità, e si vede lì guidare dei cocchi, no? delle bighe alate, il cavallo bianco, il cavallo nero, dietro gli dèi che guidano bighe con i cavalli bianchi, perché loro sono... Però non è che siano gli dèi, sono lì, sono avanti, o sono in alto, no? Sono più in alto, se vogliamo mettere in verticale, no? la linea. Però vedete, qui dice, ed ecco la vita degli dèi e degli uomini divini e beati, proprio la concezione antica, pagana, no? della beatitudine. Intanto questo quest'idea secondo cui, che poi era un programma, il saggio era chi si, in qualche modo si faceva, aveva la capacità di farsi simile al Dio, no? Di farsi simile al Dio. Non a caso anche il termine indiamento, no? Che poi Giordano Bruno utilizzerà, non abbiamo avuto il tempo quest'anno, però viene subito dopo, il termine indiamento, no? Quindi il mago, no? nella concezione della magia di Giordano Bruno, e il filosofo che attraverso un percorso filosofico riesce a indiarsi, ma è molto pagana questa idea, devi costruire, no? Al consiglio di degli stoici, giorno per giorno ti devi, costruire la statua, no? Del Dio che è in te, no? Devi andare un po' a limarla, eccetera. Questa idea di una contiguità possibile tra l'umano e il divino. E allora, ed ecco la vita degli dèi e degli uomini divini e beati. Separazione dalle restanti cose di qua giù, separazione, però, ripeto, se andando a cercare il giudizio di Plotino, il giudizio sul mondo fisico è un giudizio diverso da quello gnostico. Non è un giudizio negativo. Bisogna separarsi, bisogna convincersi di abbandonare le cose terrene, dice vita a cui non aggrada più cosa terrena. Perché evidentemente, no? Ci sono dei momenti nella vita terrena, i momenti che precedono questa illuminazione, no? No? Che passa attraverso la contemplazione, l'attività libera contemplativa, che è un momento in cui si gradisce il mondo terreno, è il mondo terreno che è il mondo formale. Però ad un certo punto bisogna, se si vuole essere come gli dèi, se si vuole essere beati, bisogna separarsi dalle cose di qua giù, separarsi da tutte le cose di qua giù, no? E non trovare più gradimento nelle cose terrene, e invece nella consapevolezza che il vero gradimento è nella unificazione con l'uno, è quel processo di conversione che può realizzare. E dice fuga da solo a solo, no? Ecco, il solo è l'uno, è tutto ciò che è prodotto per emanazione dall'uno. La scienza realizza al primo grado il processo di unificazione. Il sapere scientifico realizza nel primo grado il processo di unificazione, perché riporta il molteplice all'uno, no? I saperi scientifici si occupano unicamente dell'universale, no? Va bene, si occupano dell'universale. Quindi conoscenza scientifica, conoscenza filosofica e sono i primi passi per realizzare proprio questa separazione e questa fuga, in modo che si possa ritornare all'unico essere che qui chiama solo con la lettera maiuscola. Ecco, chiudo. Se avete delle domande.
No, io dicevo prima che per nulla questo vocabolo indiarsi si trova continuamente nel paradiso al Dante, no? Prima che Giordano Bruno. Naturalmente
è
non è che dico questa cosa, e anche c'è la configurazione di tutto, no? Alla fine del paradiso si vede il punto, no? Solamente che per Dante è Dio, insomma. Mi pare molto.
Ma la religione nostra deriva da questa, no?
Nel
comportiamo bene così per chi si crede, uno può comportarsi bene nell'uno imparato anche se pensa che un domani non tornerà all'uno maiuscolo.
Quello si basa in varie regioni.
Volevo chiedere, nell'esperienza, diciamo, estatica, no, contemplativa, cosa indica che soprattutto il campo religioso, mistico, no? Che la persona che contempla è rivolta totalmente alla prima ipostasi, oppure cosa avviene in questa persona?
Allora, intanto quell'attributo religioso non mi sembra che gli allievi di Plotino abbiano vissuto nella forma di, come dire, di congregazione religiosa, di gruppo religioso. Non è venuta fuori da Plotino, dalla scuola diretta proprio di Plotino, di Roma, no? Un gruppo religioso. E certamente, se vogliamo utilizzare alla lettera, no, il termine religiosa, da religo, cioè, questo compito, io lo chiamo, no? Questo compito. Che l'essere umano, secondo Plotino, deve realizzare, no? Quindi di ristabilire, uso un termine bruniano, il vincolo, no? Vincolo, il termine bruniano, un vincolo, ristabilire un vincolo spezzato, no? con l'uno, ristabilire la conversione. È un ristabilire il vincolo di tutte le cose con l'uno, il vincolo che ci teneva uniti nell'anima universale, no? Con l'anima universale, il ristabilimento di questo vincolo. E l'attività dell'uomo consiste nel vincolare, a fare la conoscenza non fa altro che stabilire vincoli, no? Che connettere, no? La capacità di connettere è una capacità che si dice propria, no? Dell'essere umano, che deve essere propria dell'essere umano. L'uomo che non connette, che non sa connettere, è povero di spirito, se si... Quanto più ricchi di spirito si è, tanto più si ha capacità di connettere, di unire, no? Di unire. E per prima cosa l'uomo deve reimparare attraverso la filosofia, attraverso l'uso della ragione, non attraverso la fede. Signora, questa è la differenza, no? E poi certamente c'è desiderio, questo desiderio dell'uno, no? Questo forte desiderio dell'uno, sia nella fede cristiana che nella filosofia di Platone, ma qui è attraverso l'uso della ragione. Non c'è fede, assolutamente non c'è fede così come non c'è un mediatore. Guardate, a proposito del sistema di Plotino, molto interessante, perché mentre Platone aveva sentito l'esigenza di pensare ad un mediatore, il demiurgo, no? Tra il mondo delle idee, no? Un medium, no? Tra il mondo delle idee, in qualche modo il mondo celeste, potremmo dire, no? O addirittura iper celeste, iper uranico, no? E il mondo terreno, il mondo sensibile. Plotino non sente neanche il bisogno di un mediatore di quel genere, no? Che le ipostasi sono tali, quindi elementi intermedi nella processione del mondo, no? Dell'intera realtà dall'uno. Non è che siano simili, no? al demiurgo di Platone. No, non è necessario un salvatore, ecco, tanto per venire al discorso filosofia e religione. Non c'è bisogno di un salvatore. Lui non attendeva, a proposito della speranza, che la speranza è propria del no, io non l'ho portato. È propria, è un po' come il mio. E oggi mi sono accorto di essere scappato senza. E allora, stavo dicendo. Mediatore, ecco, dicevo la speranza in chi spera nella vita eterna, e chi spera nella vita eterna perché ha fede in Cristo e in quell'esperienza semplice e complessa nello stesso tempo, che è l'esperienza di Gesù Cristo, è vero, ecco, fede, e qui anche contro la ragione, se vogliamo mettere a confronto la filosofia pagana di Plotino con i cristianesimi, dobbiamo per forza riferirci, no, alle correnti anche più irrazionalistiche, no, presenti nel cristianesimo, che sono sempre state poi in qualche modo presenti, tanto vero che il problema teologico sta sempre quello del conciliare la ragione con la fede, no? Del conciliare la ragione con la fede, perché le verità fondamentali della fede sono verità contro cui la ragione dei semplici, dicono i grandi teologi cristiani, la ragione fa difficoltà a capire, no? fa difficoltà a capire la Trinità nell'unità, l'unità e la Trinità, l'incarnazione di Dio nell'uomo, e la resurrezione, cioè sono. Plotino questi problemi non ce l'ha, perché Plotino non si è mai accostato al cristianesimo, pur essendo allora già diffuso il cristianesimo, e in particolare molti suoi allievi sono stati filosoficamente contro il cristianesimo, nel senso contro il cristianesimo, hanno scritto anche contro la fede cristiana, che è una fede che intaccava dei principi basilari, che erano i principi della loro civiltà, della loro cultura, no? della loro sensibilità, no? Del loro modo di essere, ecco. Ma prima di tutto in Plotino, perché qui parlo di Plotino e della sua scuola, non ci poteva essere accostamento con chi riteneva che la salvezza dovesse passare fondamentalmente, diciamo in ultima analisi, non, no? fondamentalmente attraverso l'atto di fede, no? Attraverso la fede. No, qui non esiste fede, è il motivo per cui non esiste speranza, no? O meglio, avranno avuto speranze anche loro, i neoplatonici, ma non nel senso cristiano. E non c'è speranza in un Dio che è venuto o deve ancora venire, o con la promessa tornerà, no? Tornerà. Non c'è speranza, perché c'è invece la profonda consapevolezza che il mondo, per quanto posizionato nel grado inferiore, no, dell'essere, è un mondo buono, è un mondo bello e buono. E allora è chiaro che dobbiamo vivere qui, però sapendo, ecco, questa è la differenza rispetto ad Aristotele, no? Ad Aristotele. Per Aristotele non è che c'è un ritorno a una conversione, nessuna conversione, dobbiamo vivere qui e abbiamo visto quali sono i compiti che deve avere qualunque essere umano, e quindi dentro la famiglia, dentro la polis, dentro la sua vita terrena, perché questo è l'unico mondo, no? per Aristotele. E Plotino, da neoplatonico, pensa invece ad un'origine diversa dell'uomo, che è l'origine affine a quella degli dèi. Non a caso qui li mette insieme, affine a quella degli dèi. E allora senza non può pensare ad un Dio che viene, cioè se è doveroso ed è buono ed è anche bello essere pii alla maniera pagana, quindi andare al tempio, andare dagli dèi, venerare, ricordare momento per momento gli dèi, è perché questo, la contemplazione, no? Pagana, perché questo ci ricorda il rapporto che c'è tra noi, questo mondo, gli dèi. Non è che la nostra conversione all'uno divino, vogliamo chiamarlo così, no? A Dio, si realizza tramite un mediatore. E quindi nella relazione con qualcuno che si presenta, ripeto, come tale all'esterno, tanto è vero che la contemplazione è una contemplazione interiore, quel fuga da solo a solo è una fuga interiore, tutta interiore, è un vivere nell'interiorità della propria anima. È chiaro, questo già presenta una sensibilità e una cultura però sempre pagana, che deriva dal mondo storico nel quale si trovavano a vivere questi pensatori, questi filosofi, questi intellettuali, e che ormai si presentava da uno o due secoli buoni, insomma. Perché quando lo scorso anno abbiamo parlato degli stoici, no? di Marco Aurelio, di Epitteto, prima ancora di Seneca, c'è questo sentimento, no? Che è un sentimento un po' malinconico, no? c'è questa malinconia che poi si tramuta in angoscia, e più volte il termine angoscia è un termine che viene citato in queste opere dei pagani. Loro sentono che c'è qualcosa, era in atto un processo di crisi, no? Quindi un processo di rottura, no? Con la tradizione, era un mondo che si, e loro l'avevano questa consapevolezza di un mondo che stava trasformando, è un mondo che era in decadenza, avevano questa e questo provocava angoscia, e l'angoscia produceva questi pensieri, e l'angoscia anche li portava a elaborare l'idea che certo, si vive in questo mondo, bisogna accettare il mondo così com'è, ma noi non facciamo parte di questo mondo, e quindi abbiamo il compito di tornare noi in noi e in noi con il mondo, portando il mondo in noi, no? All'unità, no? Ecco, da solo a solo.